Ed eccoci qua, buon pomeriggio, quasi buonasera a tutti amici di Liberi Oltre, benvenuti a 40 Minutes con Alexandra Georgieva. Di solito ecco, parliamo soprattutto diciamo, degli avvenimenti macroeconomici, di tutto ciò che accade un po' con l'economia, con la guerra in Ucraina sotto punto di vista economico, però oggi inizieremo con tutto ciò che è accaduto sui mercati questa settimana perché a mio avviso è molto importante sapere tutto ciò che sta accadendo. Stiamo assistendo a delle vendite piuttosto marcate sia in Europa che negli Stati Uniti, un po' per l'inflazione e parlando di inflazione, sembra che ogni volta parliamo di inflazione. Sono stati anni in cui, diciamo, le banche centrali non riuscivano ad avere inflazione al proprio target del 2%, perché un po' tutte le banche centrali, almeno per il momento, hanno il target, anche se alcune un po' più flessibile, però diciamo al 2%, per anni non sono riusciti a raggiungerlo. Adesso, in effetti, non riescono a riportare l'inflazione al 2% nemmeno nel medio termine, poi nel lungo non lo si sa ancora, però diciamo che l'inflazione è quella che ha impattato le trimestrali dei big degli Stati Uniti, soprattutto del comparto retail, ovvero della grande distribuzione, che spesso poi indica a quale sia lo stato di salute dell'economia americana, perché sappiamo che si basa sui consumi, i consumi sono estremamente importanti, e poi di conseguenza con un'inflazione che comunque scende, o meglio rallenta, ma non abbastanza, o meglio meno delle aspettative, è ovvio che la Fed e le banche centrali in generale saranno ecco, aggressive. Molto probabilmente questo accadrà anche con la stessa BCE ancora a partire da luglio quest'anno, un scenario che solo diciamo 2, forse 3 mesi fa era quasi impensabile, ripeto, per quanto concerne la BCE. Dunque, cosa è successo questa settimana? Mercoledì è stata veramente una data che si scorda difficilmente per chi segue i mercati, e cioè io quotidianamente, perché questo faccio di lavoro. Dunque il Nasdaq, il mercoledì ha ceduto poco più del 4,5%, l'S&P 500 invece si avvicina al cosiddetto bear market. Che cosa significa bear market? Più o meno 20% di calo rispetto ai massimi storici. È una situazione di cali piuttosto significativi, un po' in scia a tutto ciò che ci ha comunicato la Fed, un po' in scia anche alle trimestrali di cui stavo parlando. E poi dall'altro canto l'Europa oggi ha cercato di recuperare terreno. In effetti sto vedendo proprio sulla mia piattaforma che gli indici sono riusciti a ecco, terminare la seduta leggermente al di sopra della parità, però veramente leggermente. Dunque i margini che hanno recuperato sono veramente veramente bassi. E poi ricordo il mercato obbligazionario, che forse è il tema principale, cioè il decennale USA rimane vicinissimo al 3%, lo spread tra il BTP e Bund rimane a 206%, stiamo parlando del differenziale tra il rendimento del decennale tedesco e quello italiano. Il decennale italiano invece rende il 2,99%, da non dimenticare anche le materie prime che di cui abbiamo parlato in più occasioni. Il rialzo dei prezzi iniziato ben prima della guerra in Ucraina, ben prima del conflitto, delle sanzioni che poi hanno avuto di conseguenza un impatto importante anche sui prezzi del petrolio, del gas. Abbiamo visto adesso che la Russia, diciamo, ha fermato il gas anche alla Finlandia. Mi sembra anche per ovvi motivi, perché la Finlandia vorrebbe ecco, entrare, aderire alla NATO. Quindi vedremo cosa accadrà, perché la Turchia ha votato contro. Però sono, diciamo, discorsi che rimangono aperti, di cui ne parleremo nella seconda parte. La parte politica e la parte della guerra, ecco, rimarrà per la seconda parte. Dunque vado subitissimo a presentarvi il nostro primo ospite, con cui parleremo appunto dei mercati, di tutto ciò che è accaduto questa settimana. Gianluca Lobefalo, CEO QW Capital, buon pomeriggio, grazie mille per essere con noi, Gianluca.
Buon pomeriggio, bentrovati.
Ecco, io vorrei partire da tutto ciò che è accaduto in particolar modo negli Stati Uniti. L'S&P 500 si avvicina al cosiddetto bear market, ovvero mercato orso, un calo del 20% rispetto ai massimi storici. Questa settimana, questo mercoledì, stavo dicendo nella mia introduzione, sarà difficilmente scordato, perché in particolar modo il comparto retail ha subito delle perdite che non subiva da più o meno 40 anni, se non sbaglio. Dunque, che cos'è che ha terrorizzato, direi io, i mercati a tuo avviso?
Allora, le ragioni possono essere multiple. Chiaramente faccio riferimento a un punto che hai toccato durante la tua presentazione, che è importantissimo, cioè la dipendenza dell'economia americana dal retail. È il 70%, 70% del prodotto interno lordo americano dipende dai consumi. Questo spiega perché una serie di dinamiche che sono specifiche delle autorità, sia politiche che monetarie americane, forse più evidenziate, più forti, più marcate che in altre aree del mondo, e c'è cioè Giappone e Europa. Detto questo, chiaramente l'inflazione è la più grossa preoccupazione, quello che tiene svegli le autorità monetarie la notte, per dire, ma in realtà è un discorso molto complesso. Quello che sta succedendo in queste settimane è un vero e proprio paradigm shift. Cioè, noi abbiamo vissuto in un ambiente di 10 anni, degli ultimi 10 anni, da subito dopo, diciamo dal 2010, dalla conferma della nomina di Bernanke, che fu nella primavera del 2010, quello ha marcato un cambio importante che adesso sta, diciamo, dando spazio a un nuovo regime. Cioè, noi abbiamo vissuto 10 anni in cui ci sono state, per una serie di ragioni, per il discorso demografico, per il discorso della globalizzazione, e quindi questo continuo ingresso di prodotti semifiniti a prezzo molto basso dall'Asia, abbiamo vissuto un mondo che si è potuto permettere delle manovre monetarie, scusami, quasi eccessive, mettiamola così per usare un eufemismo, in termini di liquidità, per cui non pagavamo un prezzo inflazionistico. Quindi si è potuto supportare soprattutto gli asset finanziari senza realmente pagare un prezzo in termini di inflazione. Per una serie di ragioni questo sistema si è interrotto, e come è puntualizzato, è molto importante questo. L'inflazione è salita precedentemente alla guerra. Sì, si può dire la crisi in Donbass, in Ucraina, era già dal 2014, va bene, però non è questo, non si può giustificare l'inflazione che stiamo vivendo come un qualcosa dovuto unicamente a questa terribile situazione che stiamo vivendo in Ucraina. In realtà non si può neanche troppo dare responsabilità alla pandemia. Sicuramente la manovra fiscale degli Stati Uniti e del mondo in generale, con la monetizzazione di questa eccessiva manovra fiscale che è stata fatta da parte dell'autorità monetaria, ha sicuramente dato un trigger importante, ma l'inflazione è frutto di anni e anni di manovre monetarie eccessive. Quando io parlo del 2010, che è importante, perché in realtà l'elezione, la conferma, proprio se andare più in dettaglio, di Bernanke, ha segnato in quel momento una politicizzazione delle banche centrali, perché è stata la prima elezione in cui un governatore di una banca non è stato eletto praticamente all'unanimità, come era successo fino a quel momento, ma è stato il primo caso in cui abbiamo avuto 70 voti a favore e 30 contrari. Questo sembra un dettaglio secondario, in realtà e purtroppo aveva come creato delle tenaglie più forti della politica, del ruolo del potere politico sulla banca centrale. E ieri sera abbiamo avuto per la prima volta una nomina di un governatore che è la Lisa Cook, che è chiaramente una bellissima novità perché è la prima African American, quindi che viene eletta nel Consiglio della Fed, però purtroppo è stata eletta con voti 51 a 49. Vuol dire un voto estremamente politico. Kamala Harris ha dovuto lasciare Delaware e volare a Washington per garantire questo voto. Quindi, dal punto di vista politico, è un segnale stupendo che abbiamo un African America per la prima volta in consiglio di amministrazione, abbiamo più donne come mai abbiamo avuto. Quindi è tutto questo benissimo. La cosa che è male è che però è diventato un voto politico. Quando la banca centrale ha sue componenti che hanno una forte componente politica, purtroppo non è un buon segnale per l'indipendenza.
No, assolutamente sì, ma mi sembra abbastanza chiaro che ormai le banche centrali sono poco indipendenti, dico purtroppo, almeno diciamo negli ultimi anni. Intanto, ecco, tornando sui mercati, considerando ecco, la volatilità a cui stiamo assistendo, che è veramente enorme, con dei cosiddetti ups and downs, e cioè rialzi e ribassi piuttosto marcati, non lo so, ciò che abbiamo visto questa settimana, a tuo avviso, è il peggio o il quadro potrebbe essere ben diciamo, peggiore in termini di mercati?
Allora, quello che la gente deve entrare un po' in un'ottica, secondo me, è che essendoci stato questo paradigm shift, questo che significa? Significa che quelle crisi che abbiamo imparato a conoscere, che erano un po' delle V-shape, cioè se ci dovesse essere stata una caduta, c'era poi immediatamente un intervento e quindi un recupero violento, questo apparterrà un po' al passato. Cioè, io sono convinto che ancora esiste una cosiddetta Fed put, quindi una potenziale livello a cui la banca centrale americana, ma tutte le banche centrali intervengono a supporto del mercato, ma questo è lo strike cosiddetto, cioè il livello in cui dovrebbero intervenire, è sicuramente più basso, ma è più basso per un motivo molto preciso: primo, per il discorso inflazionistico, poi perché, come abbiamo detto, è messa in discussione la loro indipendenza. Io sono fortemente convinto che Powell, come ho sempre detto, è uno dei migliori governatori che potevamo avere, ed è in realtà la sua conferma, per quanto la sua nomina è stata a novembre, la sua conferma è stata solo giovedì scorso, 11 maggio. Fino a giovedì scorso il Senato non aveva ancora dato l'hearing confirmation, però l'ha dato con un voto di 84 a 16, quindi è un voto importante. Quindi la sua indipendenza è garantita. Poi la Fed, nello specifico, ha un cosiddetto Trinity, cioè lui, il Fed governo di New York e Brainard, e loro tre sono abbastanza indipendenti. Quindi devo dire, io sono convinto che riusciranno a confermare la loro indipendenza. Detto questo, il mercato adesso dovrà capire che tutti gli eccessi che si sono creati per questa eccessiva liquidità negli ultimi 10 anni, visto che non si potranno ripulire con una caduta violenta stile 2000, stile 2008, ed un recupero molto allo stesso tempo violento, la pulizia sarà più lenta. Quindi dovremo aspettarci che non necessariamente ci sarà un'altra settimana come questa, ma probabilmente avremo degli ups and down per più di 12 mesi, forse andiamo su un orizzonte a 24 mesi, dove ci saranno, anche se l'indice va più o meno su del 5%, il valore dell'indice sarà meno significativo, perché sono le singole componenti che conterranno valore informativo. Quindi avrai la società che ha i suoi fondamentali, che sarà forte e quindi verrà premiata dal mercato, la società invece in difficoltà che non verrà premiata dal mercato. Cioè questo è che poi è il vero mercato, questa situazione in cui alla fine il vero driver degli ultimi anni è stato a ogni inizio trimestrale si basavano le posizioni degli investitori sulla base dei buyback delle società. Questo è un giochetto che non funziona più, ed è un bene che non funzioni, perché ha corrotto i mercati.
Ecco, volevo toccare un altro punto importante, perché stiamo assistendo comunque anche ad un rallentamento della crescita globale. Lo abbiamo visto, tutte le stime un po' sono state riviste, per carità, ci sono addirittura paure di recessione. Adesso Draghi ha detto che per quanto concerne l'Italia non ci si aspetta una recessione, lo ha detto anche Powell per quanto concerne, diciamo, gli Stati Uniti. Poi diciamo i grandi banchieri la pensano diversamente, sto parlando ovviamente di Goldman Sachs in particolar modo, che è uscito con un report non troppo positivo per quanto riguarda gli Stati Uniti. Però quanto ti disturba, perché ovviamente anche tu fai parte del mondo della finanza quotidianamente, quanto ti disturba tutto ciò che accade in Cina, Shanghai in particolar modo? Perché? Perché ovviamente ho visto questa settimana uno dei più grandi Tesla bulls, ovvero Dan Ives, ha abbassato significativamente il target price di Tesla da $1,400 a $1,000. Attenzione, perché sto parlando di una persona che da quando Tesla c'è, lui è Tesla bull, e cioè scommette su Tesla al rialzo. Citando appunto la situazione a Shanghai, perché ovviamente con i lockdown, lì ancora sono zero COVID policy, no tolerance nei confronti del COVID, e quindi la situazione è abbastanza grave. Generalizzando però, non focalizzandoci sui singoli titoli, è importante ciò che accade diciamo in Cina per i mercati globali, a prescindere se bond, equity o commodities.
Fondamentale. Infatti la Cina, al netto della trasparenza sui dati che si può discutere, sono usciti con un PMI questa settimana per la prima volta sotto il minimo di marzo 2020. Quindi che vuol dire? Stanno mandando un segnale, stanno dicendo: noi non stiamo dietro più i mercati. Non dimentichiamo che dalla Great Financial Crisis 2008 fino al 2019 il ruolo delle banche centrali, perché è stato importante, ma il vero supporto del mercato finanziario globale è stato il credit impulse, quindi l'impulso del credito della Cina. La Cina ci ha detto in tutte le lingue negli ultimi 2 anni, quindi anche pre-pandemia, con la Common Prosperity, adesso con la volontà di lasciare evaporare la bolla sul mercato immobiliare, che loro non sono disposti a supportare i mercati globali. Ora si è messa anche di mezzo questa guerra, che oltre ad avere implicazioni militari ha un'implicazione di polarizzazione. Qui c'è un rischio, si rischia di mettere in discussione il ruolo del dollaro come reserve currency. Questa è la partita vera. La partita vera è il rischio che la Cina la Russia, paradossalmente l'India e il Pakistan, nemici storici che invece sembrano essere adesso tutti e due dallo stesso lato, una parte del Medio Oriente, decidono di dire benissimo, quando scambieremo, una gran parte dell'Africa che è stata commercialmente, passami il termine, colonizzata dalla Cina negli ultimi 20 anni, possono decidere che le loro transazioni non avvengono più in dollari, non avvengono più attraverso SWIFT. Io appartengo al mondo occidentale, al mondo americano, sono cresciuto in istituzioni americane, quindi io sono a favore che il dollaro rimanga. Ma il problema è che non sono tutti di questo parere e i paesi che ho nominato rappresentano più o meno il 50% del prodotto interno lordo e della popolazione mondiale. Quindi se metà dice non ci interessa più, faremo un'altra valuta, useremo un altro mezzo di scambio, ha un valore importantissimo. Io mi auguro che non succeda, ma c'è questa partita.
Questo punto che hai toccato è estremamente importante, però a questo proposito io dico però il dollaro si rafforza, almeno in termini di performance c'è quasi, dico quasi adesso, non proprio perché l'euro comunque ad 1,05 nei confronti del dollaro scambia, scusate, e quindi il dollaro attualmente a quota 103, quindi c'è stato un rafforzamento, io direi anche marcato.
Perché c'è una differenziale di tassi di interesse, non dimentichiamo che una dei backbone dell'economia è il carry trade, quindi è ovvio che nel momento in cui io mi posso finanziare in yen o in euro a tassi vicini a zero e investo a oltre l'1% in Stati Uniti, questo muove trilioni di dollari al giorno, quindi c'è il carry trade. E poi c'è anche da dire una cosa, lo diceva Larry Summer l'altra settimana, diceva è vero c'è questa discussione sul dollaro che è messo in discussione come reserve currency, ma a vantaggio di chi? Cioè chi può prendere il ruolo? L'euro al momento non ha la forza per poterlo fare, la Cina neanche, il yuan non ha una valuta che può prendere il ruolo, il ruble non ne parliamo, però quello che è importante è il solo fatto che venga messo in discussione, quindi al momento dollaro, ma dollaro forte in questo momento crea problemi per tutte le valute, per tutti i mercati emergenti che sono esposti in indebitamento in dollaro, quindi il dollaro forte è un segnale non di economia americana forte in questo momento, è un paese con l'inflazione più alta al momento, l'inflazione americana nelle grandi aree economiche è quella più alta, di conseguenza l'aumento dei tassi sta avvenendo più velocemente negli Stati Uniti, quindi abbiamo un collegamento diretto. Questa forza del dollaro non è detto che nel medio termine aiuti la stabilità del sistema globale.
Ecco, ultimissima domanda, ti preoccupa che la Fed o eventualmente anche la BCE a questo punto potrebbe essere forse troppo aggressiva, visto che adesso all'improvviso tutte le banche centrali si sono messe a focalizzare sull'inflazione? Dico giustamente perché tra poco ci sarà la rivolta.
Non hanno alternativa. Io ricordo che quando pochi mesi fa parlavamo dell'inflazione e dicevamo che ci sembrava un po' aggressiva la definizione di transitory da parte di Powell e poi infatti si è confermato. Io dicevo sempre, a me la paura è che è la crescita che sia transitoria, perché la crescita è stata stimolata in maniera artificiale con gli stimmi, quindi con i stimoli fiscali, con questi vantaggi. Ovvio, quando parliamo dell'inflazione dei prezzi alimentari, abbiamo avuto che sono stati dati dei vantaggi enormi a miliardi di dollari al mese in ogni famiglia americana, è giusto che quelli abbiano speso in cibo, quindi noi vogliamo, diamo dei benefici, è normale che si ripercuota sui prezzi. Questo però non è significativo, non è necessariamente una conferma che l'economia cresca. Il vero problema è l'allentamento in Cina. Il grosso problema è la pressione che subisce al momento la Banca del Giappone. Non dimentichiamo, Banca del Giappone, oltre ad avere i tassi a zero, eccetera, ha questa manovra che io considero folle, che è stata solo applicata precedentemente con un fallimento enorme in Australia quando l'inflazione era bassissima. Adesso il Giappone lo fa con un'inflazione che inizia a galoppare, anche in Giappone, che è il core control, cioè loro cercano di mantenere a 25 punti base il tasso a 10 anni. È pericolosissimo. Se c'è qualcosa che mi ricorda le pressioni che abbiamo visto negli anni 92 di Soros con la lira, con la sterlina, è quello che sta succedendo in Giappone. Se ne parla poco, ma è una bomba pericolosissima.
Assolutamente sì, sono sicura che avremo modo di approfondire. Grazie mille a Gianluca Lobefolo e dunque buon weekend, alla prossima occasione.
Grazie a voi.
Noi facciamo il punto invece in questa seconda parte di 40 Minutes su tutto ciò che accade in Ucraina, non soltanto dal punto di vista ovviamente economico come di solito facciamo, però giusto per capire come interpretare anche se vogliamo le dichiarazioni di Scholz davanti al Bundestag, perché ha detto chiaramente che non ci sono corsie preferenziali per quanto concerne l'adesione dell'Ucraina all'interno dell'Unione Europea. Perché è importante questo punto? Perché avevo sentito recentemente, ormai non mi ricordo più da quale parte, perché insomma io vivo con le notizie, con i siti di notizie, perché in effetti ciò faccio di lavoro. In effetti aveva detto proprio Zelensky che se l'Europa ci tiene veramente all'Ucraina e vorrebbe veramente aiutare l'Ucraina, che poi nessuno sottovaluta gli sforzi che sono già stati fatti per carità dalle istituzioni europee e dai singoli paesi, perché poi ci sono state sia azioni a livello europeo sia azioni a livello di singoli paesi, però se poi non ci sarà l'adesione, la NATO ormai è lasciata da parte perché per ovvi motivi, però quando si tratta dell'Unione Europea, se non ci fosse l'adesione o almeno la volontà di esserci qualche spinta o qualche compromesso, perché mi sembra chiaro che poi non ci sono le condizioni economiche, cioè nel senso l'Ucraina non credo possa rispondere attualmente in questo stato attuale alle richieste, cioè ai demands che ha l'Unione Europea per l'adesione, però ecco, Zelensky aveva detto che poi se effettivamente non ci sarà l'entrata all'Unione vuol dire che sono troppe chiacchiere ma poco azioni. Cerchiamo di capire insieme a Gianluca Pastori, professore all'ISPI ma anche Università Cattolica. Buon pomeriggio, grazie mille Gianluca Pastori, grazie per essere con noi.
Grazie a voi.
Ecco, peraltro ci guardano e ci seguono tantissimi studenti, quindi probabilmente qualcuno la conosce già. Intanto vorrei iniziare con una domanda un po' più generica. Ormai sono quasi 3 mesi, credo, più o meno 3 mesi dall'inizio del conflitto in Ucraina. Devo dire che io facevo parte di quelle persone che credeva avrebbe finito rapidamente, cioè massimo 2 settimane, 1 mese. Invece mi sembra qua che stiamo andando verso una guerra a tutti gli effetti lunga. Ecco, come vede d'ora in avanti lo sviluppo delle circostanze in Ucraina?
Beh, allora, sulla guerra corta ci scommettevano un po' tutti. Credo che tutti gli osservatori non davano più di 15 giorni, 3 settimane, proprio 1 mese a volerla tirare tanto. Invece, appunto, lo scenario che si sta prefigurando è quello di una guerra di lunga durata. Dal punto di vista militare mi sembra che siamo arrivati a una situazione di sostanziale stallo. La Russia ha ripiegato nella parte orientale dell'Ucraina, ha lavorato per costruire questo corridoio di collegamento, diciamo così, fra il Donbass e la Crimea, e al momento, diciamo, sembra accontentarsi di questo risultato. Dal punto di vista diplomatico, anche qui nulla si muove, almeno nulla sembra muoversi, e appunto dal punto di vista logistico forse la cosa più interessante, entrambi i contendenti, quindi la Russia da una parte, l'Ucraina, ma anche il sostegno occidentale all'Ucraina, stanno lavorando pesantemente a rafforzare le linee di fornitura. E anche questo mi sembra un segnale che proprio le parti si stiano orientate verso uno scenario di guerra lunga, verso uno scenario di, diciamo così, guerra di logoramento.
Ecco, questo però è nocivo sia per l'Occidente, è nocivo per l'economia russa, è nocivo per l'economia ucraina, che di fatto entrambe, la Russia e l'Ucraina, sono più o meno... adesso non sono sicura, ma più o meno nello stesso livello in termini di performance economica, forse l'Ucraina molto peggio, però nel lungo potrebbero pareggiare, tra virgolette.
Beh sì, questa è una situazione che non fa comodo a nessuno. In realtà le guerre lunghe non hanno mai fatto comodo a nessuno, non soltanto quella che sta succedendo in questi giorni. Il problema è che per avventatezza da una parte, diciamo, per azzardo da una parte, per azzardo dall'altra, per tutta una serie di fattori esogeni, mi sembra che il campo, che poi è sempre quello che alla fine offre le condizioni per concludere una guerra, non abbia messo in mano a nessuno gli strumenti necessari per una soluzione. Allora, c'è una regola di fondo sostanzialmente, secondo cui una regola, diciamo, un po' scherzosa, ma che riflette una verità. Perché delle trattative diplomatiche funzionino, servono tre elementi. Nessuno deve essere messo in un angolo, tutti devono avere qualcosa da scambiare e nessuno si deve alzare dal tavolo delle trattative con la convinzione o dando l'impressione di aver perso la faccia. Ecco, mi sembra che questi tre elementi in questo momento non ci siano e nonostante i costi, le parti sono in qualche modo costrette a rilanciare le loro scommesse.
Ecco, invece volevo parlare anche un po' di tutto ciò che accade, poi ovvio che gli altri paesi come la Finlandia e la Svezia si stanno preparando o vorrebbero, hanno manifestato la volontà di entrare nella NATO, poi la Svizzera invece ha lasciato perdere, a quanto pare, poi ho parlato recentemente anche con amici proprio svizzeri, giusto per capire quale sia la loro posizione, quindi la Svizzera probabilmente rimarrà neutrale come lo è sempre. Ecco, dall'altro canto abbiamo sentito dichiarazioni che poi sono state riprese dalla stampa naturalmente di Olaf Scholz, che comunque non lascia alcuna possibilità per una, come dire, corsia preferenziale in termini di adesione all'Ucraina. Poi ovvio che non, adesso non può rispettare i requisiti, cioè questo è evidente.
Allora,
cioè, come bisogna interpretare? Cioè, è giusto, non è giusto? Ovvio che poi quando la Bulgaria e la Romania, che sono state fortemente discusse, alcuni non li volevano, altri sì, hanno dovuto corrispondere, ecco, anzi, ecco, rispondere a queste richieste, a questi requisiti. Cioè, sì.
Sì, allora, il problema di fondo, io non imposterei la questione in termini di giusto o di sbagliato, imposterei la questione in termini di ci serve o non ci serve, che poi è l'ultima misura che si usa normalmente nelle scelte, soprattutto in campo internazionale. Distinguerei il discorso di adesione alla NATO dal discorso di adesione all'Unione Europea. Finlandia e Svezia hanno avanzato la loro richiesta alla luce di, diciamo, quelle che considerano loro esigenze interne di sicurezza. In realtà questa richiesta è un po' una sorta di completamento di un processo di avvicinamento che è cominciato da diversi anni. Da diverso tempo Svezia e Finlandia collaborano con la NATO. Le opinioni pubbliche fino a questo momento, fino all'inizio della crisi, erano abbastanza tentennanti, adesso sembrano avere cambiato orientamento, quindi diciamo è arrivata la spinta finale per la domanda all'adesione. Chiaramente questa adesione non sarà qualcosa che andrà de plano, qualcosa che si risolverà in poco tempo. Per l'adesione serve il consenso di 30 stati membri, la decisione deve essere presa all'unanimità dal Consiglio Atlantico, quindi ci vorrà tempo per costruire questo consenso. La Turchia ha già sollevato riserve, ma personalmente credo che la Turchia sia semplicemente l'unico paese che ha dato voce alle sue riserve, che altri paesi abbiano, come dire, delle freddezze verso Finlandia e Svezia. Non fosse altro perché vorrebbe dire spostare ancora più a nord il baricentro della NATO, un po' più a nord e un po' più a est, quindi qualche perdente ci sarà.
No, in effetti io volevo appunto capire se questo potrebbe essere controproducente, tra virgolette. Cioè una possibile adesione, intendo dire.
Allora, una possibile adesione è destinata sicuramente a cambiare gli equilibri interni. La NATO, come tutte le organizzazioni politiche, appunto ha delle dinamiche di potere all'interno e riflette il peso relativo dei diversi paesi e delle diverse regioni che la compongono. Dal 2014 già abbiamo visto che l'orientamento è stato spostarsi a est, in qualche modo a scapito del sud. I paesi, diciamo, di nuova membership, i paesi dell'Europa centro-orientale, hanno acquisito peso politico. Questo vuole dire che i paesi dell'Europa occidentale, i tradizionali membri NATO, peso politico ne hanno perso. Svezia e Finlandia, appunto, spingerebbero ancora più avanti questo processo. Quindi io credo che in Spagna, in Italia, in Grecia, in Turchia, in una certa misura in Francia, in Gran Bretagna forse, insomma, qualche piccola riserva ci sia. Discorso diverso è, dicevamo, invece il discorso dell'Unione Europea. Il problema dell'Ucraina è un problema di entrata non più nella NATO, ma nell'Unione Europea. Entrare nell'Unione Europea significa aderire a tutta una serie di standard, che sono standard economici, e qui mi sembra che ci sia qualche piccolo problema, ma sono anche standard politici, sono anche standard giuridici, il cosiddetto acquis communautaire, l'insieme di norme acquisite dall'Unione. E adeguarsi all'acquis non è una cosa facile, non è una cosa breve. E da questo punto di vista si capisce l'atteggiamento di Scholz, si capisce l'atteggiamento della Germania, che su questi punti è sempre stata molto rigida.
No, assolutamente sì, su questi punti lo capisco perfettamente. Nel frattempo, anzi, questa è proprio l'ultimissima domanda che riguarda invece un po' il ruolo degli Stati Uniti. Abbiamo visto ieri che il Congresso aveva approvato altri 40 miliardi, adesso se non sbaglio, però credo che erano proprio 40 miliardi in aiuti nei confronti dell'Ucraina. Volevo semplicemente capire se, secondo lei è stata gestita bene, tra virgolette, la situazione geopolitica in Europa dell'Est da parte degli Stati Uniti, soprattutto in vista dei cosiddetti midterm elections. Secondo i sondaggi, diciamo che forse per il momento, dico forse, i repubblicani avranno più seggi.
Allora, anche qua distinguiamo forse due cose. In termini di midterm, la gestione della crisi non è stata delle migliori. Se andiamo a vedere i poll, se andiamo a vedere i sondaggi, il giudizio su come Biden sta gestendo la crisi non è particolarmente favorevole. In realtà, appunto, il problema di gestione della crisi ucraina è forse l'ultimo dei problemi che ha la Casa Bianca, nel senso che il consenso è tirato in basso da altri elementi, inflazione, li sappiamo tutti.
Però secondo me era anche importante, perché dopo quello che è successo in Afghanistan, forse dicevo la seconda crisi, tra virgolette, geopolitica che doveva gestire il paese dei paesi, quindi mi interessava in effetti capire insomma, quale, diciamo, la sua valutazione sotto questo punto di vista?
Questo era proprio il secondo aspetto. La gestione, appunto, il giudizio non favorevole sulla gestione della crisi da parte dell'opinione pubblica viene compensata dal fatto che, di fronte a quello che stava succedendo in Ucraina e alla luce di quello che era successo in Afghanistan, l'amministrazione Biden doveva dare a livello internazionale una dimostrazione di leadership. E in questo caso, appunto, l'amministrazione quello ha cercato di fare, e a livello internazionale bisogna dire l'immagine, la percezione della politica americana è considerevolmente migliorata. Ricordiamoci cosa dicevano gli alleati europei della politica americana lo scorso settembre, lo scorso ottobre, quando ci sono state tutta una serie di avvenimenti che hanno allontanato un po' Europa e Stati Uniti, non soltanto l'Afghanistan, anche la firma dell'accordo tripartito nel Pacifico, diversi fattori, insomma. E vediamo invece come gli Stati Uniti sono riusciti ad aggregare consenso di fronte alla crisi ucraina. Quindi da questo punto di vista la strategia ha pagato. Il vero problema è che in un'ottica midterm l'elettore americano è pochissimo sensibile a questi elementi.
Ecco, diciamo che a differenza dell'elettore italiano, l'elettore americano si interessa tanto da ciò che gli entra in tasca, insomma, da come sta andando l'economia. Poi ci tengo poi a precisare, per carità, che non è soltanto colpa dell'amministrazione attuale per tutto ciò che accade. Credo qualunque il presidente, la situazione sarebbe stata più o meno uguale, ecco.
Sì, ci sono presidenti fortunati e presidenti sfortunati. Esatto. Diciamo che Biden proprio tutte le fortune non le ha, mettiamola così.
Almeno per il momento non sembra avercela. Grazie mille Gianluca Pastori, analista dell'ISPI. Grazie per essere stato con noi, alla prossima occasione e buon weekend nel frattempo.
Grazie a voi, alla prossima.
Così si conclude ovviamente 40 Minutes di questa settimana. Naturalmente continueremo a fare il punto ogni settimana, insomma appuntamento venerdì alle 18.30, che poi tranquillamente potete rivedere sul canale YouTube di Liberi Oltre. Ecco, se avete delle richieste particolari su tutto ciò che accade dal punto di vista macroeconomico, poi io non vorrei, o anche gli ospiti stessi non vorrebbero parlare sempre di inflazione, però ormai tutto ciò che accade sui mercati, che poi immagino gran parte di voi sono anche investiti sui mercati, a prescindere se si tratta di trading di breve termine o di investimenti di lungo termine o semplicemente interesse nei confronti delle criptovalute, attualmente un pochettino si muove a seconda dell'andamento dell'inflazione, perché poi le banche centrali agiscono in funzione di tutto ciò che accade con l'inflazione. È importante anche perché, come stavamo dicendo, in effetti ci sono delle elezioni midterm negli Stati Uniti, inflazione sui massimi storici ormai da 40 anni, la stessa è la situazione anche in Europa, per carità, non è per niente diversa. In effetti abbiamo visto la propaganda sull'inflazione che ha fatto Le Pen in Francia, e mi aspetto anzi situazione simile soprattutto per quanto concerne forse il comparto energetico, perché già stiamo sentendo qualche commento in Italia, perché anche qua in effetti siamo quasi quasi in piena campagna elettorale. Dunque, se avete delle richieste particolari, scriveteci nei commenti o non esitate a contattarci sui social media. Grazie per averci seguiti e buon weekend a tutti.